ringrazio il dottor Santoromano e adesso iniziamo con la modalità, quella che ha caratterizzato anche il 90B del punto B dello scorso anno, è raccontare le buone prassi del territorio dell'area metropolitana.
Seguire questa parte e sarà una parte più dedicata ai casi specifici, solo permettetemi di fare un'introduzione partendo da una lettura dei dati rispetto ai cambiamenti che stiamo vivendo in questi anni. Perché questo? Perché ci aiuta a capire qual è il motivo perché dobbiamo pensare a un welfare diverso. Perché se non partiamo da questi cambiamenti, che sono cambiamenti importanti, difficilmente possiamo capire il motivo perché dobbiamo cambiare, anche come diceva la professoressa Messina, perché dobbiamo fare rete, perché dobbiamo lasciare le nostre posizioni di rendita, no, storiche di cui tutti quanti le organizzazioni hanno costruito in questi anni, è perché, lascio chi siamo, perché sono passati 100 anni e questo era il tornio di 100 anni fa. Nelle slide che avevo con l'animazione non compariva la data, quindi chiedevo normalmente cosa è questo arnese? In pochissimi, a parte chi è del mestiere, sapeva dire che era un tornio. Ma uno dice, vabbè, 100 anni fa, ma guardiamo solo, io sono nato nel 1970, quindi ho utilizzato quell'anno. Quello è il tornio del 1970, è il tornio invece di oggi è questo. Ma fossero solo gli aspetti tecnologici che hanno avuto un'accelerazione. Il problema è che abbiamo avuto un'accelerazione sui cambiamenti demografici. E i cambiamenti demografici non sono aspetti che toccano solo la società civile, che toccano solo la sanità, che toccano solo appunto le nostre pensioni. Ma c'è un fatto importantissimo che tocca le aziende, che da cambiamenti demografici fa sì che in questi ultimi anni stiamo vivendo in azienda cose che non abbiamo mai vissuto, ovvero ci troviamo 3 generazioni in azienda. Adesso in pochi ci pensano, ma negli anni 70, ma anche fino a pochi decenni fa, in azienda c'erano massimo 2 generazioni, figli e padri. Attualmente abbiamo cominciato a vivere questa situazione dove abbiamo figli, padri e nonni. E questa è una cosa determinante, perché tocca trasversalmente tutti i problemi di cui stiamo trattando. Tocca il problema dell'impresa, perché deve non più gestire la comunicazione tra figli e padri interni all'azienda, ma deve anche sapere coniugare, quindi inserire dei giovani che possano appunto dialogare addirittura con i nonni, dove in azienda dicono, abbiamo sempre fatto così, cosa ha dovuto cambiare? I giovani invece che entrano dicono, ma state ancora facendo così? Ok? Ma dopo tocca anche un altro aspetto. Se i nonni lavorano, e il nostro welfare è sempre stato basato sui nonni, che è il nostro welfare, noi parliamo nei convegni di Stato, di privato sociale, di terzo settore, di comuni, ma il welfare nostro è sempre stato basato sulle famiglie e sulle famiglie in particolare dei nonni. Ma se i nonni cominceranno sempre di più a lavorare perché andremo in pensione sempre più avanti, lasciamo adesso perdere le novità ovviamente legislative, ma comunque la tendenza sarà sempre quella elementare. Come gestiremo questo welfare? Tanto per andare sui dati, questo è il rapporto tra gli under 14 e gli over 65. Guardate in un arco temporale molto breve come la percentuale è spaventosamente ribaltata. Ovviamente questo tocca, potremmo dire, come faremo a gestire tutti questi anziani, tra l'altro mi metto dentro io, appunto, rispetto a pochi giovani? Guardiamolo da un altro punto di vista. Visto che abbiamo parlato che entrano i nonni nell'azienda, in realtà nella società compaiono un'altra figura di cui non abbiamo mai visto, diciamo, la presenza nella terra, nella faccia della terra, i trisavoli. Noi conosceremo perfino i trisavoli. Ecco, pensate che cambiamento appunto epocale poco tempo. Ma tanto per finire con la lettura appunto di questa situazione, non è finita qui. Abbiamo anche cambiamenti sociali molto importanti. Guardate su questa torta come la presenza di persone sole, questo è un dato non veneto, ho lasciato un dato generale italiano, ma non cambia molto. Le coppie senza figli e le persone sole sono circa il 50% delle nostre famiglie, ok? E le persone con figli sono diventati un terzo e stanno continuando a diminuire. Stanno invece crescendo, ad esempio, genitori con figli soli. Ecco, qui il tema della conciliazione, ad esempio, diventa un tema importantissimo. Perché questa situazione che abbiamo visto prima, l'invecchiamento, i nonni che lavorano, persone e famiglie sempre più appunto, non più famiglie allargate, difatti ho messo la foto per dire questa è la famiglia del 1970 e questa è la famiglia di oggi. Siccome ho 3 figli, e a volte capita che devo magari lavorare io e loro ovviamente sono là col cellulare, io mi rivedo su questa situazione, ma fino a pochi anni fa era quella la situazione che vivamo. Ecco, questi cambiamenti ci dicono che appunto dobbiamo affrontare tutto in maniera diversa, perché se è cambiato tutto, per forza di cose, non è che possiamo pensare di fare come avevamo fatto prima. Quindi, sul tema del welfare, qua l'abbiamo toccato in maniera allargata, perché vedrete poi anche quando presenterò le esperienze, l'abbiamo pensata appunto come approccio non solo sul welfare aziendale, non solo sul welfare municipale pubblico e non solo sul welfare appunto contrattuale, ma l'abbiamo pensata come la logica del secondo welfare, che vede appunto un paniere molto largo. Ma quali sono i rischi? No, perché se c'è questo cambiamento epocale, se le scelte politiche, ma anche le scelte aziendali, ma anche le scelte dei nostri territori sono non efficaci rispetto a questi cambiamenti, quale sarà il rischio? Sarà il rischio che comunque le cose cambieranno, comunque, che noi non lo vogliamo o no. Si tratterà solo capire se lo vogliamo governare. E se non lo governiamo, potrebbe essere che il secondo welfare prenda anche il posto del primo, per chi può ovviamente. Per chi può, ci sarà la situazione. Difatti ero a Cremona l'altro giorno, in Camera di Commercio a Cremona, e un imprenditore mi dice: bello il welfare aziendale, ma non c'è il rischio che l'azienda diventa totalizzante? Perché se mi offre il lavoro, se mi offre i servizi per i minori, se mi offre i servizi per le persone anziane, se mi dà anche la palestra, se mi dà anche... Ma quindi io sostanzialmente non sono più un cittadino, ma divento un lavoratore che vive anche come cittadino all'interno dell'azienda. E quindi la mia comunità di riferimento si restringe all'azienda. E questo è la prospettiva, quella dove dobbiamo puntare. Oppure l'altra possibilità è quella di andare verso un welfare sussidiario, che è quello appunto che anche la professoressa Messina ha illustrato, legato più a un concetto di comunità. E noi speriamo che sia questo. Certo che, come è stato ben detto molto meglio di me, serve appunto che gli attori di un territorio decidano di lavorare assieme, perché un welfare di comunità implica il fatto che tutti decidiamo di lavorare, tutti decidiamo di lasciare fare un passo indietro. Ultimo concetto, il ruolo delle imprese. Perché l'impresa non può più, dirsi fuori dalla sfera sociale? Ma perché per forza di cosa c'è già dentro? Tutti i cambiamenti che abbiamo visto prima dicono all'impresa che c'è dentro, che vogliano l'impresa è dentro a questo cambiamento e quindi deve avere appunto un ruolo. E come fa a trovare un ruolo all'interno di un welfare appunto di comunità? Beh, intanto perché ha bisogno di dare risposte ai propri lavoratori. Poi perché appunto sta subendo anche lei, come dicevo prima, questi cambiamenti, ma anche perché il 95% delle PMI hanno problemi già adesso nel nostro territorio ad essere attrattive. Perché? Perché i ragazzi in questo mondo che cambia velocemente, dove posso andare in aereo in qualunque parte del mondo a 50-100 euro, perché dovrebbe rimanere a lavorare in una piccola impresa? Mi metto io. Perché dovrebbe stare a lavorare in Nova, un giovane di adesso? Quindi l'attrattività delle imprese si gioca sull'attrattività del territorio. Cioè i giovani decideranno di stare a lavorare nelle nostre piccole imprese se il territorio sarà in grado di offrire quello che le grosse imprese nell'altra parte del mondo ovviamente sono capaci di fare da sole. Qui la piccola impresa non potrà essere attrattiva, quindi dovrà essere il territorio che è attrattivo. E poi l'altro problema che ha l'impresa è che il mercato gli chiede di diventare socialmente responsabile, ma proprio glielo chiede perché gli acquisti stanno andando verso quel tipo di imprese e quindi per forza di cose l'impresa è costretta a cambiare. Il problema sarà anche qua la velocità. No, parliamo di impresa 4.0, anche sul welfare sarà la velocità del 4.0. Concludo quindi il mio intervento con quello che noi riteniamo possa essere un modello di approccio su questo. Noi riteniamo che ci siano tre soggetti principali, e tratto questo schema tratto in maniera diversa, però riprende anche quello che ha visto prima la professoressa Messina. Vedete che ci sono tre soggetti principali: le persone, non più concepite come solamente portatori di bisogni, ma anche portatori di risorse. Se noi avremo tanti over 65, non potremo mica pensare che siano tutte persone che dovremmo assistere. Dobbiamo pensare che molti di questi sono invece persone che possono partecipare attivamente all'interno delle imprese, ma al territorio, per portare le loro capacità. L'ente pubblico, che non si può sottrarre, che deve essere dentro il sistema, perché altrimenti corriamo il rischio di far diventare un sistema privato, e ovviamente a scapito di chi non può diciamo pagarsi i servizi. E poi le imprese tutte, profit o non profit, partendo appunto da quel concetto che vi dicevo prima del ruolo centrale dell'impresa. Finisco per dire questo: avete mai pensato quanto tempo stiamo, per chi ha fortuna di lavorare, quanto tempo passiamo nelle imprese? Tante ore, se uno lavora 30-40 anni in impresa, molto di più di quanto studiamo. No, noi diciamo sempre la scuola è importante perché forma i cittadini del futuro. E perché le imprese no? Cioè quando uno resta 8 ore per 30 anni dentro un'impresa, può essere cambiato positivamente perché l'impresa ha un modo di lavorare, ha un approccio appunto che aiuta a evolvere come persona e a costruire appunto anche delle mappe mentali e relazionali che poi quando vado a casa con i miei figli o con mia moglie mi permettono di non essere appunto gerarchico, perché se io vivo su un sistema gerarchico per tanti anni, purtroppo, siccome sono tra virgolette un animale sociale, me lo porto a casa. E quando poi vado nella mia comunità non ripropongo lo stesso sistema che ho vissuto per tanti anni dentro la mia azienda? E poi quando divento un politico non tendo anche là a riproporre quel sistema? Quindi le imprese, vedete che hanno un ruolo addirittura educativo, e per questo tutti noi ci dobbiamo preoccupare delle nostre imprese e di come le nostre imprese si organizzano. Bene, finisco. Chi è andato a fare la passeggiata sul lago di Iseo sull'opera di Cristo? Ah, qualcuno è andato. Beh, vi siete persi, secondo me, una cosa molto interessante. Lascio perdere, no, il dibattito. Perché è interessante questa cosa qui? Perché è simbolo del fatto che serve tessere delle relazioni, che serve unire cose che fino adesso non abbiamo mai unito. E voi guardate che questa potrebbe essere una nostra impresa. Molto spesso le nostre imprese sono messe in mezzo, sono isole in mezzo appunto ad arcipelaghi che non si parlano, ma non parlano col territorio. Ecco, serve appunto creare queste passerelle che sono particolari, che sono costruite con la comunità e che ci aiutano. Quindi noi diciamo attraverso il welfare aziendale, che è un'opportunità se fatto in certo modo, a creare questo. Adesso chi ci andava non vedeva molto questa immagine qui, ma se la guardate qua, quella in fondo lì è un'azienda. Queste sono le nostre comunità, e se facciamo dei progetti, pensati con appunto la logica che ha spiegato la professoressa Messina, potremmo creare queste situazioni dove ognuno ha il proprio ruolo, ma tutti appunto siamo connessi e creiamo quindi delle relazioni importanti. Pensate che quando sono andato, questa è appunto una foto, queste signore che erano sedute qui non erano degli operatori del comune che davano assistenza, ma automaticamente, perché erano all'interno di un contesto di relazioni, diventavano uno sportello informativo. E a loro andava benissimo, perché loro erano lì anche prima dell'opera. Solo che qui hanno trovato un ruolo nuovo. Ecco, pensate come quando noi appunto creiamo questo tipo di attività, tra l'altro i progetti anche regionali su questo hanno aiutato, infatti questo mi aggancia appunto per presentare poi anche Marco Palazzo per il progetto WelfareNet, è stata appunto anche un'opportunità per creare queste relazioni anche nuove. Bene, allora, come non voglio perdere tempo per dirvi cosa fanno in giro per il mondo, in giro per l'Italia, lo scorro velocemente, tanto per dire che ci sono, e secondo me serve partire anche da questo, esperienze molto interessanti su come è possibile pensare a situazioni nuove nella nostra comunità e come anche individuare delle figure nuove per creare questo tipo di connessioni. Questo a Parigi, ma poi ci sono esperienze a Genova, a Milano, a Bologna, a Perugia, a Milano con progetto, a Ravenna e Faenza. Tutte queste esperienze cosa hanno fatto? Hanno fatto in modo appunto di investire su figure professionali e su modalità nuove di tessere relazioni con organizzazioni, enti pubblici, cittadini, favorendo appunto la partecipazione. Ma passo la parola adesso a Marco Palazzo, che ovviamente anticipo a tutti quanti i prossimi relatori, visto che vogliamo appunto rimanere nei tempi e magari dare spazio anche ai partecipanti di farci delle domande, invito a stare appunto nei tempistiche dei 10 minuti che vi avevamo comunicato. Bene, grazie.